al telefono con Fabrizio della Lotta No TAV. Buongiorno, ci senti?
Buongiorno, sì, mi sento.
Allora, ho un po' introdotto l'argomento della puntata di oggi, che tratta del riarmo e delle varie spese per la difesa europee dal punto di vista particolare delle infrastrutture per la mobilità, quindi una mobilità militare europea. Lo faccio a partire da un opuscolo che è stato pubblicato nel 2022, che parla proprio del TAV all'interno di questi corridoi di mobilità militare europea. Ti chiedo innanzitutto un po' di che cosa si tratta, quali sono questi corridoi di mobilità militare europea, quando nascono e in che modo il TAV è inserito al loro interno.
Sì, questa iniziativa appunto di cui hai fatto riferimento, la pubblicazione dell'opuscolo, segue un incontro pubblico che si tenne nel luglio del 21. Questo opuscolo, chiamiamoli pomposamente un po' gli atti di quell'incontro pubblico del 21, che si tenne nel Gabbio, presenti varie realtà di lotta, soprattutto inerenti il militarismo, inerenti la lotta all'alta velocità, soprattutto il Torino-Lione, e alle tutte le infrastrutture nocive che stanno massacrando le nostre vite. Quindi ci ritrovammo lì in quell'occasione, e ognuno portò la sua testimonianza, che appunto poi diede origine a questo opuscolo. E mi fa piacere tra l'altro intervenire proprio oggi, proprio adesso, perché in questo momento ci sono dei compagni e delle compagne all'Oval, appunto, in cui si tiene, come tutto collegato, no? Come sempre tutto collegato, si tiene l'edizione del 2025 di questa convention Aerospace Defense Meeting, una mostra internazionale dell'industria spaziale di guerra. Soprattutto si tiene una volta ogni due anni all'Oval, in cui vari portatori di interesse, sia privati che governativi, o gli stati veri e propri attraverso le loro rappresentanze, così si incontrano qua a Torino all'Oval e praticamente commerciano, si scambiano non soltanto dati ma proprio contratti veri e propri, in centinaia e centinaia di contratti commerciali inerenti gli armamenti di ogni genere, tipo e grado. In questo momento proprio iniziava oggi questa convention, ci sono dei compagni e compagni che si stanno mettendo di mezzo per rendere più difficile l'esecuzione di questa gigantesca fiera dell'armamento e della guerra qua a Torino, che abbiamo anche questa sfortuna di ospitare anche questa cosa. Quindi auguro a questi compagni le migliori fortune per oggi, di riuscire a bloccare o rendere più difficoltoso lo svolgimento di questa fiera degli orrori. Comunque, tornando al TAV, appunto, veramente la lotta No TAV, sai, parte all'inizio, alla fine degli anni Ottanta, con molte evoluzioni, occupandosi di tutto quello inerente a questo progetto molto complesso, dalle mille sfaccettature, e questa, l'aspetto militare, è certamente una di queste sfaccettature che non nasce subito, assolutamente, è una cosa alquanto recente, dettata proprio dagli sviluppi anche della situazione sociale, politica, a livello europeo, a livello italiano di questi ultimi anni, questa militarizzazione continua, costante, strisciante, subdola, che stanno portando avanti molte parti politiche all'interno della nostra società. L'aspetto militare del TAV entra quindi in questo meccanismo, no? Di questa coloritura ormai militaristica che la nostra società purtroppo da qualche anno questa parte in maniera molto, molto sfacciata, no? E sono di ieri, no? Gli strali della Presidente del Consiglio addirittura contro l'Università di Bologna, che si è rifiutata di fare un corso riservato ai cadetti dell'Accademia di Modena, addirittura che avrebbero avuto una corsia privilegiata all'interno dell'università. Si sono rifiutati anche perché molti compagni e compagne stanno attenti a queste cose, premono no, in tal senso sul Senato accademico, gli strali della Presidente si sono alzati alti, no? La Presidente del Consiglio giudicando inaccettabile, vergognoso, no? Una cosa del genere. Comunque questo è un esempio di come la militarizzazione della società sta occupando tutti i settori. Nel settore dei trasporti piano piano siamo arrivati anche a questa situazione. Appunto, ti dicevo, la nota notava parte da lontano, però questo aspetto nasce in questi anni, soprattutto negli anni recenti, ce ne siamo accorti relativamente da poco. È stata la controparte ad avvertirci. Pensa che nel 2020 il generale Graziano, che all'epoca era presidente del comitato militare dell'Unione Europea, quindi parliamo di massimi livelli, in un'audizione alla Camera dei deputati lo dice chiaramente, parlando della necessità dell'aspetto militare di queste linee strutturali che attraversano l'Europa, dando un po' il via a questa nuova visione di queste vie. Una volta tutta la tecnica, la scienza, la tecnologia andava verso un uso civile innanzitutto, e poi anche di conseguenza anche militare. Adesso siamo arrivati all'opposto in questi ultimi anni, cioè si studia in senso militare ogni tecnologia, ogni nuovo apparato, così che abbia poi anche un secondario uso civile. C'è stato un capovolgimento totale e anche i treni, le linee ad alta velocità vanno in questo senso, naturalmente, perché devono attraversare l'Europa in lungo e in largo, consentendo il trasporto di materiale bellico, di rifornimenti bellici nel più breve tempo possibile attraverso le linee più dirette che possano esistere per permettere l'attraversamento appunto del nostro continente. Le linee ad alta velocità, la rete delle linee ad alta velocità va in questo senso. Guarda caso il famoso corridoio 5, così era denominato all'inizio, quello da Lisbona arrivava fino a Kiev, guarda caso.
Eh sì, il corridoio mediterraneo, no? Come dici tu, sì, parte sì. Dalla Spagna meridionale, dal Portogallo, passa per il nord Italia e va a finire, guarda caso, proprio al confine con l'Ucraina.
Con l'Ucraina, infatti, guarda, adesso forse i conti tornano, perché del resto si sa, quello dell'Ucraina, l'azione sull'Ucraina non è un'azione che nasce tre anni fa con l'invasione, è una storia vecchia, è una storia di anni di tensioni continue, di scontri continue. Ecco, adesso forse c'è più chiaro anche questo aspetto, perché doveva finire a Kiev. Probabilmente la NATO aveva già bene in mente un disegno da molti anni. Quindi queste reti secondo la loro ottica servono a questo, non soltanto a far viaggiare le persone e le merci, o meglio, non più tanto a far viaggiare le persone e le merci, ma materiale bellico, ad esempio, utili ai vari eserciti. Tutto questo meccanismo si inserisce molto, soprattutto dopo la Brexit, perché fino alla presenza forte così della Gran Bretagna all'interno dell'Unione Europea, una Gran Bretagna agganciata comunque agli Stati Uniti, non c'era tanto questa idea. Quando c'è la Brexit e quindi questo sorta di cane di guardia degli Stati Uniti, che è sempre stato questo vassallo, che è sempre stato la Gran Bretagna, se ne va dall'Unione Europea, ecco che nasce proprio l'idea di un vero esercito europeo, oltretutto. Anche questo disegno si va a inserire in quest'idea appunto di reti transnazionali per far viaggiare questi reparti. Questi reparti non si tratta di un collegamento, cioè di reparti di eserciti dei singoli stati, ma si voleva proprio creare, prima o poi si arriverà anche questo, queste unità militari sotto lo stretto comando dell'Unione Europea, della Commissione dell'Unione Europea addirittura, provenienti questi reparti dai vari eserciti, però formano proprio un reparto, un esercito a sé, un esercito europeo. Questo si inserisce in giochi molto più ampi, no? Naturalmente questo rapporto con la NATO, il tentativo di arginare un po' la forza americana, di prendere un po' più il sopravvento come Europa, appunto, si passa attraverso anche questo gioco di creazione di un esercito europeo. Ci arriveremo prima o poi a questo, perché molti segnali vanno in questa direzione. Ci sono stati proprio grossi politici europei che sono spesi come Juncker, ad esempio, quando era presidente della Commissione europea, l'aveva dichiarato anche lui in maniera aperta, proprio la responsabilità di assumere la protezione degli interessi del modo di vivere europeo, addirittura parole molto, molto chiare, molto nette, che vanno in questa direzione. Insomma, paradossalmente, se vogliamo, è stata proprio la nostra controparte che ci ha fornito gli strumenti per poter indagare e per poter far uscire alla luce questa situazione. Le parole di Tajani dell'evacuazione della Sicilia attraverso il ponte in caso di attacco da sud vanno in questo senso, no? Anche questa infrastruttura del ponte sullo stretto appunto serve per questo scopo, uno scopo militare, anche qui. Insomma, questo tentativo questo il doppio uso di queste infrastrutture, sia civili che militari, ormai è in atto completamente. Per quanto riguarda la Torino-Lione, loro vorrebbero realizzare il tunnel di base, per carità, fino adesso non si parla del resto. È chiaro che militarmente è difficile da difendere un tunnel di base, e questo ci aveva un po' all'inizio insomma reso un po' diffidenti, no, per questa visione, perché un tunnel basta piazzargli dentro un missile, salta in aria, ecco che il tour non riesci più a passare, voilà, finisce tutto l'uso di questa infrastruttura. Però appunto, nonostante questa debolezza, loro vanno avanti con questa idea, perché quello che a loro interessa è progettare, costruire questo, poi il resto, se si può impiegare, è valido militarmente o no, non gli interessa, è un aspetto secondario. A loro gli interessa la fase di progettazione, di ideazione, far passare questo messaggio nella società dell'apporto ormai enorme dell'aspetto militare che ci deve essere la società. Cioè, ci vogliono inquadrare, ci vogliono mettere le mostrine, una bella divisa a tutti praticamente, mandarci al fronte così, insomma.
Sì, in un certo senso, scusami se ti interrompo, sì. Siccome una linea ad alta velocità che connetta l'Italia alla Francia già c'è, sposta merci, sposta passeggeri, ed è abbastanza lontana da una saturazione, no? Quindi in che modo si può, a questo punto, dopo un'opposizione, come dici tu, pluridecennale al progetto della realizzazione del TAV, quando tutta Italia in realtà, ma in primis, ovviamente in prima linea, tutte le persone che abitano la Valsusa si oppongono strenuamente a questo progetto. Uno dei modi, evidentemente, per da un lato raccattare fondi e dall'altro militarizzare ancora di più, perché sappiamo benissimo che i cantieri relativi al TAV sono di fatto dei fortini militari, è quello di inserire la linea, la tratta di TAV Torino-Lione all'interno di questa rete TNT, di questi corridoi di mobilità militare europea, per intanto, come dici tu, realizzare l'opera, possibilmente farla pagare alla NATO, alle difese europee, insomma cercare di fare in modo che passi all'interno dei soldi dedicati alla difesa e al riarmo europei. Questo però ci è arrivato un messaggino adesso al 3466673263 che dice: certo, però se una linea che attraversa tutta la pianura padana o il ponte sullo stretto diventano parte di un meccanismo strategico di difesa europeo, possono essere le prime a essere bombardate in caso in cui questo, cioè nel caso in cui questa guerra, questo conflitto abbia veramente inizio.
Sì, sono le prime, ma sai, questo a loro non interessa, come stavo dicendo, a loro gli interessa trovare attraverso nuovi canali dei finanziamenti, perché per quanto riguarda ad esempio il TAV, ma credo anche il ponte sullo stretto, il TAV Torino-Lione, i soldi non bastano, gli stati nazionali non vogliono metterne, e l'Unione Europea più di tanto non ne mette, quindi devono trovare attraverso altri canali, attraverso altri capitoli di spesa dei finanziamenti per far girare tutta la baracca.
Esatto, quello che dicevamo.
Sì, il mondo appunto militare potrebbe offrire in tal senso un aiuto, perché soldi che si muovono per gli scopi militari ce ne sono
sempre più di più, l'abbiamo visto ultimamente, sicuramente molti più che per i servizi di base, anche ne so, tipo la sanità, la scuola, eccetera. Va bene, allora io ti ringrazio moltissimo e spero che ci risentiremo presto.
Certo, grazie a voi per quello che fate.